Siamo qui per Lui, proviamo proprio a pensarci, no? Come non abbiamo pensato mai. Gesù, siamo qui per te. Cantiamo, ancora. Preghiamo Gesù, cantiamo Gesù, però questo serve a tutti noi, anche quelli che adesso hanno il cuore un po' triste, perché il Signore è potenza di Dio. Il nome di Dio, Gesù, significa Dio salva. Dio libera dalla morte, Dio libera dalla tristezza, dalla paura, dall'angoscia. In questo momento il Signore è acclamato da tutti noi e Lui è il vincitore e Lui ha vinto la morte, mica una barzelletta, ha vinto la morte. Allora noi lo acclamiamo come il Signore della vita e ognuno prega così per l'altro in questa maniera. Deve essere veramente una comunità di risorti questa sera, di risorti, quindi le nostre morti alziamo le mani, siamo feriti tutti. Ma questa è una comunità di risorti, è una fraternità di risorti, uomini peccatori, donne peccatrici, va bene, ma risorti, peccatori, ma apparteniamo a Dio. Glorifichiamo Dio quindi, perché è vivo in mezzo a noi, è potenza di Dio per chiunque crede nel suo nome. Alleluia.
Alleluia.
La tua presenza
noi invochiamo.
Thank you.
invocate lo Spirito Santo, la promessa di Dio per il papà e la promessa del figlio, ti manderò il consolatore che vi seguirà ogni cosa.
Sia con voi.
E con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre il Signore Gesù usciva dal Tempio, uno dei suoi discepoli gli disse: Maestro, guarda che pietre e che costruzioni. Gesù gli rispose: vedi queste grandi costruzioni? Non sarà lasciata qui pietra su pietra che non venga distrutta. Mentre stava sul monte degli Ulivi, seduto di fronte al Tempio, Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea lo interrogavano in disparte. Di a noi quando accadranno queste cose, quale sarà il segno, quando tutte queste cose staranno per compiere. Gesù si mise a dire loro: badate che nessuno vi inganni. Molti verranno nel mio nome dicendo: sono io, e trarranno molti in inganno. E quando sentirete di guerre e di rumori di guerre, non allarmatevi. Deve avvenire, ma non è ancora la fine. Si solleverà infatti nazioni contro nazioni e regno contro regno. vi saranno terremoti in diversi luoghi e vi saranno carestie. Questo è l'inizio dei dolori. Ma voi badate a voi stessi. Vi consegneranno al Sinedrio, sarete percorsi nelle sinagoghe e comparirete davanti ai governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro. Ma prima è necessario che il Vangelo sia proclamato a tutte le nazioni. E quando vi condurranno via per consegnarvi, non preoccupatevi prima di quello che direte, ma dite ciò che in quell'ora vi sarà dato, perché non siete voi a parlare, ma lo Spirito Santo. Il fratello farà morire il fratello, il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra sino all'estremità del cielo. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Siamo seduti, facciamo come altre volte, siamo tanti, basta una parola, basta ripetere una parola, uno legge, dice questa parola, dentro di sé, mi ha colpito, la dice, la ripete, se vuole fare un piccolo commento, ma un piccolissimo commento proprio, no? In modo che ognuno impara dall'altro, che questa parola è come un grappolo che si apre sempre di più. Cerchiamo di stare dentro il contesto anche, no? In modo che magari l'aspetto soggettivo non deve essere il contesto. Cioè, se tu stai male, leggi questo Vangelo, non devi sballare il contesto di questo Vangelo e lo porti dentro la tua malattia. Ma è il contrario. Tu, la tua malattia, il tuo problema, lo porti dentro questo contesto. Perché se no non ci si capisce più niente, no? Ci vuole un minimo di rispetto sempre, perché è parola di Dio. Quindi la parola di Dio si incarna, ti viene incontro, tu stai male, quindi non può pensare che stai bene, stai male, però il contesto è quello lì, dopo tu lo porti nella tua vita, però il contesto è quello lì. Se saltiamo il contesto, dopo non si capisce più niente, gli facciamo dire quello che vogliamo, no? Quindi leggiamolo, vediamo quello che c'è, sappiamo che è Gesù, Vangelo. Poi uno dice questa parola, a me mi ha colpito, ma a volte sapete, a me c'è una parola, uno la dice solamente una parola, ma da come la dice si capisce già, perché lo Spirito Santo non ha bisogno, cioè quando una parola è detta con amore, già ripeterla semplicemente va bene la comunità. Viceversa, una bella orazione, leggere benissimo, senza amore non va bene, per esempio. Questo è il dono, per esempio, di chi proclama bene la parola. Ci sono persone che proclamano una parola benissimo e non c'è più bisogno nemmeno dell'omelia, perché è proclamata così bene che la parola si è spiegata. È un carisma la proclamazione, è un carisma, come c'è il carisma del canto. Ci sono persone che cantano benissimo ma non hanno il carisma del canto, e tu li senti perché è come se stanno a fare i cartoni animati in chiesa, fanno tutti i precisini ma non c'è il carisma del canto, perché il cuore non c'entra niente con la bocca in quel caso lì. Quando c'è il cuore che canta, anche se sbaglia nota, ma tutta l'assemblea è edificata. Vi è capitato mai questo? Quando c'è uno che legge bene la parola di Dio, l'assemblea è edificata, c'è il carisma della proclamazione. Così il canto, così anche io penso che c'è un dono anche per fare una risonanza. Per far questo non dobbiamo lasciarci ingannare dall'aspetto soggettivo, del mio io, no? Quindi io devo dire una cosa, una parola, la dico perché è proprio quello che sento dentro. Mi ha detto questa parola, una sola parola. Quindi non è che il tuo intervento vale di meno di quello che ha fatto uno sproloquio. Ognuno mette giù piccole cose, non quello che il Signore dice.
cielo che abbiamo ascoltato andrebbe rivisto, lo possiamo rivedere anche a casa, anche perché la parola di Dio oggi parla così, domani è ancora più profonda e se la vede ancora diversa, perché tu sei diverso, sei cambiato tu. Però anche a me colpiva molto che Gesù stava fuori il Tempio, guardava il Tempio, gli altri guardavano il Tempio. Gesù è stato cacciato dalla sinagoga, è morto fuori, è morto come un maledetto. Lui. Anche perché lui ha coscienza che la fede distruggete questo Tempio parlando del suo corpo, no? Quindi il Tempio vero è lui. E perciò il Signore in tutte le maniere ha cercato di far capire, e poi la Samaritana ha detto esplicitamente, no, viene il momento, è questo, cui bisogna adorare in spirito e verità. Noi siamo quelli a cui era rivolta quella parola, noi dobbiamo adorare in spirito, noi siamo quelli destinatari di quella parola di Gesù che è stata scandalosa, che non capita, no? Però quando parlava, profetizzava sul suo corpo, poi si è avverata. Quindi il suo tempio era il suo corpo, no? E invece questo discepolo che dà voce a tanti, anche tanti di noi, questo discepolo rimane colpito non tanto dall'interiorità del culto, ma rimane colpito dalla bellezza estetica, estetica nel senso peggiore della parola, dalla bellezza delle cose che sono state fatte per Dio. Ma le cose che sono fatte per Dio rimangono appunto la verità di Dio, quello che dice la Samaritana. Lui si mette a distanza sia dei giudei che sia dei pagani, cioè né su questo né quello, né questo né quello. E parla Gesù, parla ai giudei che erano i detentori della tradizione e parla ai pagani, ma nemmeno voi ci siete. Quindi dice che c'è uno spazio, si apre uno spazio nuovo con me, uno spazio dove tutti possono rendere il culto a Dio in una maniera nuova. Tutti possono rendere il culto a Dio in una maniera nuova. Quindi chi in un modo, chi in un altro, se voi pensate a questa città, ma come tutte le grandi città delle metropoli, si trovano delle voci super ortodosse che si identificano con i giudei forse di allora, che dicono è stato sempre così. Chi non fa così andrà all'inferno. E ci sono poi migliaia di altre voci in questo mercato spirituale che chi dice si può raggiungere Dio così, si può raggiungere Dio in quest'altra maniera, fai la yoga la stessa, tutte le cose, fai tutte le, quello che fai quando è tutta l'energia divina. C'è una grande confusione. Gesù ti chiede le stesse cose 2000 anni fa, né. E allora Signore? E allora che dobbiamo fare? Qual è la via della salvezza? I giudei chiedevano, la Chiesa. Quale? Chiesa cattolica. Ok. Che significa Chiesa cattolica? Secondo il tutto. Che nella Chiesa c'è tutto. Cioè, tutte le parti della verità stanno qui. Tutta la verità. Ma qual è tutta la verità? Che la verità, secondo voi, è quella che sta in una parrocchia? Certo. Ma tutta la verità. La Chiesa cattolica, tutto. Quindi dove dobbiamo rendere culto a Dio? Che cos'è che ci impressiona? Se ci impressiona la bellezza delle mura, delle chiese, è ancora poco. Ringraziamo il Signore perché sono state fatte a gloria di Dio, per la bellezza di Dio, ma è ancora poco. Queste chiese possono essere distrutte da un momento all'altro. Noi non ci abbiamo bisogno di portarle in piedi, per mantenerle in piedi. Quindi cosa succederà? Che si interiorizzerà il culto, no? Mi sembra che si capisce abbastanza bene, perché io non mi auguro che non ci siano delle chiese, per carità. Io non mi auguro questo, ma credo che il culto sarà interiorizzato. Interiorizzato non significa che non sarà più visibile, ma significa che accadrà, potrebbe accadere quello che è accaduto a Gesù. Cioè, il culto prima era nel Tempio, Gesù è stato cacciato fuori, il Tempio di Gesù è stato distrutto ma è risorto, e quindi il vero culto è stato fatto in quel corpo risorto. Il vero culto è in quel corpo risorto. Che è successo ai primi discepoli, che erano sia giudei che pagani? La stessa cosa che è accaduto a Gesù: il loro corpo è stato distrutto, ma il seme dei martiri, no? Il sangue dei martiri è il seme dei cristiani. Che significa? Quindi la fede si sviluppa proprio, è sempre attraverso un processo di spirito e verità. Non significa che non abbiamo bisogno del culto esterno, che non abbiamo bisogno delle chiese, ma queste chiese noi ne abbiamo bisogno per entrare nel cuore della fede. Dobbiamo entrare nello spirito e nella verità. E come ci si entra nel culto vero? Nel culto, come si fa a entrare nel culto vero? Ci vuole la persecuzione, ci vuole qualcosa che ti ostacola in quel culto che è più del, che è. Cioè, se il culto non conosce anche una persecuzione, anche una purificazione, il culto rimane sempre all'esterno. Il culto si interiorizza quando c'è il momento dello scandalo, della croce. La Chiesa si sviluppa proprio in questi momenti qui, quindi per noi non è un ostacolo. Il fatto che, non, che la Chiesa adesso diventi una minoranza è una benedizione, perché piano piano ognuno si rende conto di quello che è, ma anche dentro la propria famiglia vi dovete rendere conto che non è vero che tutti sono cristiani. Meno male adesso ci rendiamo conto che non è vero per niente. Ma non vi scandalizzate, perché se dovesse arrivare la persecuzione o qualcosa di analogo, guardate che accadrà quello che è successo 2000 anni fa: il padre contro il figlio contro il figlio. Perché ognuno guarda se stesso, il proprio interesse, capite? La fede mette una crisi, la fede quando si diventa autentica crea anche una crisi. Crea una crisi perché ti fa i valori umani, i valori familiari cominciano a vedersi in un'altra maniera. A parte il fatto che adesso la famiglia, diciamo, è abbastanza già messa maluccia. Non c'è bisogno della fede per distruggere la famiglia. Però la fede fa nascere nei rapporti una crisi che è una crisi salutare. Fa venire fuori la verità, capite? Quindi è una cosa. Quindi tutta questa confusione che sembra è una confusione, però è anche una benedizione, perché noi dobbiamo guardarci con occhi diversi, anche dentro le comunità, anche dentro le parrocchie, anche dentro la stessa Chiesa diocesana. La fede crea una crisi. E più il mondo esterno sembra andare contro a noi, noi veniamo purificati, si capisce perché siamo credenti. Quindi non crediamo sempre al lupo, gli altri ce l'hanno con noi. Basta queste cose qui, è una benedizione. Viene fuori la bellezza della fede, viene fuori la bellezza del corpo di Cristo, viene fuori la bellezza della tua fede. Cosa che non verrebbe fuori se tutti fossero cristiani. Viene fuori, noi siamo una minoranza, dobbiamo essere pochi. E sta diventando proprio questo, quindi sicuramente non ci sarà più questa espansione, per adesso almeno illimitata del cristianesimo, no? Ma il cristianesimo andrà in profondità. Che cosa è successo? L'evento di Gesù Cristo, 3 anni della sua vita famosa, 30-33 anni, no? Lui ha fatto un sacco di cose e poi piano piano lui è morto. Sembrava che tutto fosse finito, si è spento, se chicco di grano non muore non porta frutto, ma se muore porta molto frutto. Se chicco di grano, il chicco di grano è la tua fede, se chicco di grano sei tu, se tu non muori non porti frutto. E morire significa appunto andare contro per certe volte anche la natura, perché tu senti che sperimenti l'impotenza della tua vita. Quindi per forza devi andare incontro a Gesù e chiedere a Gesù che ti dia questa luce, questa capacità di riemergere, no? Di rinascere di nuovo. Gesù poteva dire alla Samaritana tante cose, ma invece dice no, è arrivato il momento in cui i veri adoratori del Padre adoreranno in spirito e verità. Che sotto le paroline spirito e verità che non sono tanto semplici, eh? Anche oggi i veri adoratori, no? Noi siamo abituati a dire di loro, no? I veri adoratori sembrerebbero, ah, questi sì che sono forti. Noi potremmo pensare, ah, questi sì che sono forti, voglio diventare un vero adoratore. E poi glielo scrivo, vero adoratore. Una volta si faceva così, no? Si faceva un email, tutti loro piani, l'azione cattolica. Vero adoratore. Ma chi sono i veri adoratori? Né su questo monte né in quest'altra parte, dice Gesù. E perciò capite che viviamo un momento di crisi positiva della fede. Tutti la stiamo vivendo, la stanno vivendo le istituzioni, il popolo, tutti quanti. Però è una crisi positiva, perché è come se un mondo un mondo di sicurezze sta scomparendo. Signore, guarda quanto è bello queste cose qui, guarda quanto è bello la facciata del nuovo di Milano. E certo che è bello, quanta fede per costruire un dono così. Però non esageriamo, quanti compromessi anche, che forse non sono tutti mai fuori. Spero che arriverà fino alla fine del mondo la bellezza del dono di Milano. Ma c'erano chiese molto più belle in Antiochia, in Siria, perché una chiesa apostolica, tutte distrutte. Erano chiese che i cristiani non potevano immaginarsi che quelle chiese fossero distrutte, capite? Eppure sono tutte distrutte. Poi uno va lì in quelle terre e vede le macerie. La chiesa si è sviluppata. Quelle persone hanno dato la vita. Quante persone stanno dando la vita anche adesso, no? Gesù dice: non vi preoccupate in quel momento lì, non vi preoccupate, perché non vi preoccupate, prima di tutto non vi preoccupate prima. Quando sarete lì in quel momento lì, lo Spirito Santo vi dirà, vi suggerirà ogni parola. Questo anche nelle vostre crisi, nei problemi della vita è così, no? Lo Spirito parla quando mi deve parlare, in quel momento lì, non devo preoccuparmi prima. E quindi sembra che proprio che il Signore ci voglia far fare in fondo l'esperienza che ha fatto Lui. Noi dobbiamo fare questa esperienza di sentire che il nostro tempio, che la nostra vita è come se a un certo momento viene distrutta. La fede cresce proprio dentro quella distruzione. Chi di voi non ha conosciuto un momento così? Chi di voi non sta conoscendo una crisi grande nella sua vita? Che facciamo noi? Normalmente diciamo: Signore, toglimi questa croce, toglimi questa cosa. No, perché se ti togli la croce tu non c'hai il momento della gloria. Dove vai senza croce? E tu non hai capito niente della fede senza croce. Non hai capito niente. Non hai capito niente, perché subito ti riprendi lo spirito di potenza di questo mondo. Né su questo monte, su questo. Allora, chi è che allora è in spirito e verità? In spirito e verità. Quindi il culto è esteriore, perché ha dei segni visibili. Quindi noi ci incontriamo, celebriamo l'Eucaristia, è importantissimo che ci incontriamo intanto, che ci ricordiamo insieme le parole del Signore, facciamo in modo di quello che il Signore ha fatto, poi con degli elementi ricordiamo l'ultima cena. Mentre ricordiamo queste cose, lo Spirito ci dice che il Signore è in mezzo a noi, è vivo. Poi diventa il nostro nutrimento, noi diventiamo corpo di Cristo, corpo, e poi lo viviamo nel mondo. E noi siamo quel tempio, siamo quel corpo. La Chiesa non può muoversi, i mattoni, tu sì. E tu ti muovi, ti porti questa ricchezza, questa grazia dello Spirito Santo, tu la vivi. E vivendola entri in comunione con gli altri, e puoi anche dare incontro a momenti di scontro. Ci sarà, quando vedrà la fine del mondo, cioè, Gesù, non vi preoccupate di questo. Anzi, c'è un'altra indicazione importante per gli anni che stiamo vivendo. Ve l'ho detto già un'altra volta, però per me è importante questo. Su Facebook e su Internet girano tante profezie, tanti gruppi super ortodossi, cattolici e non, che dicono a tutti gli altri come verrà la fine del mondo, che la profezia di Fatima non è stata svelata bene, che in realtà invece noi sappiamo. Quindi guardate tutti che provate a finire la fine del mondo. Quindi tutti quanti dovete fare queste cose qui, super novene, super qua, super là. Io penso che queste sono perdite di tempo. E più ci andate a pescare su queste cose qui, e più create confusione. Perché Gesù direbbe chiaro e tondo: non vi preoccupate. Non badate queste cose qui, perché perdete tempo e fate perdere tempo agli altri. Così anche durante l'adorazione, se sta qui non lo faccia più. C'è qualcuno che mette dei foglietti di quelle catene di Sant'Antonio ogni giovedì che facciamo l'adorazione, gli ultimi banchi pieni di questi foglietti, che dice: bisogna ripetere per 90 volte queste cose qui. Per favore, non fatelo più. È un'offesa per quel Gesù che siete venuti ad adorare. Non fatelo più. E se sentite una profezia che vi dice il mondo finirà tra poco e sembra che sia super santa quella profezia, non ditelo a nessuno questo, per cortesia. Perché entriamo in un clima dove dopo noi facciamo il Vangelo, ci facciamo. Gesù dice invece, badate a voi stessi, non badate a questi, ma badate a voi stessi, perché dentro la vostra casa, dentro le vostre storie, lì il figlio contro il padre, capite? Diventa personale la cosa. Non state a cercare i grandi eventi, la grande profezia. Ci sarà il sole che si oscurerà, ci sarà. Ma cominciate a vedere intorno a voi, che fa tua figlia, che fa tuo marito, che fa tuo padre, che fa tua madre, che fa quella persona che ti sta accanto, che sta succedendo nella tua vita, non mi parla di questa persona, non mi parla di quest'altro, questo c'era con me, quando vado a messa sembra che vado a fare chissà che cosa. Cominciate a riflettere intorno a voi, come va la tua vita familiare, che cosa sta succedendo dentro di te, che cosa sta succedendo con la persona che ti sta accanto. Figlio contro madre, madre contro figlio, badate a voi stessi. Badate la vostra vita. Queste cose devono accadere, perseverate fino alla fine, dice Gesù. Vedete? Perseverate sino alla fine. Quindi significa che c'è un inizio dei dolori, e poi c'è alla fine dei dolori. Poi si risorge. C'è un inizio e una fine, grazie a Dio. Gesù è risorto. 3 giorni di passione, 3 giorni di passione, morte e risurrezione. La passione non è stata 20 giorni. No, perché noi pensiamo che la passione è tutta la vita, tutti gli anni. Passione, morte e resurrezione. Certo. Non è che è tutta una passione. Quindi c'è, Gesù ci dice che noi dobbiamo guardare, badate voi stessi, guardate quello che vi sta accadendo a voi. Perseverate. Lo Spirito Santo vi viene in aiuto, perseverate. E quindi ci fa capire. Ci fa capire che non dobbiamo rimanere attaccati a queste cose esteriori che sembrava così importante magari, no? Quante mamme mi vengono a dire, padre mi dispiace, c'è un grande dispiacere, i miei figli non vanno a messa. È un grande dispiacere. Ma se questi figli, tutto sommato, sono ragazzi che studiano, stanno, certo, anche a me sarebbe un grande dispiacere. Ma magari tu, mamma, non consigli un grande dispiacere che magari altri figli vanno a messa, però dentro sono marci. Che cos'è il grande dispiacere? Di che cosa si dispiace? Non vanno a messa. Ok, va bene. Ma conosco la parola di Dio, gli hai parlato della parola di Dio? Cioè, hai tirato fuori la pienezza della fede? Siamo preoccupati a volte per delle cose che però riguardano un aspetto esteriore della fede, capite? La fede è una cosa bella, un incontro bello, gioioso con Dio anche, no? Bello, bisogna tirare fuori la bellezza della fede, bisogna che si ricostruisce il tessuto dove nasce la fede, si deve ricostruire tra di noi. La fede è una cosa bella, capite? Non ci preoccupiamo semplicemente che non c'è la facciata di quella bella chiesa. Ma facciamo che la facciata di quella bella chiesa sia la tua famiglia, sia il tuo comportamento, il tuo sorriso, il tuo modo di essere te stesso con gli altri. Facciamo che le facciate della chiesa siano il tuo comportamento, il nostro comportamento. Non ci accontentiamo semplicemente di avere una bella chiesa, ma diventiamo noi quella bella chiesa, rendiamoci belli, capite? Ma così, pensate che cosa, è un cambiamento grande, capite? Perché noi siamo rimasti, guardiamo ancora quelle cose lì che non ci stanno più e ci dispiace tanto. Anche a me dispiace che magari che i musulmani sanno molto di più dei cattolici. Però, secondo me, anche questo è un inganno, non puoi stare a pensare solo a questo. Ma viviamo bene, il Signore ci ha detto che non è, il problema non è per noi il numero. Capite? Non stiamo a fare il censimento della storia, non stiamo a fare il censimento dei cattolici. Non facciamo il censimento, ma cerchiamo di viverlo bene adesso, che è una potenza il cristianesimo. La fede è una potenza nel Signore. Viviamolo bene, viviamolo con gioia. E addirittura il Signore dice che la croce con Lui diventa il mio giogo. Prendete il mio giogo su di voi. Quel carico che prima ti faceva paura può diventare piacevole. Scusate, l'ha detto Gesù. Può diventare piacevole soffrire con Lui. Ma sapete che potenza è soffrire con Lui? Che potenza esplosiva, che potenza è soffrire con Lui nello Spirito Santo? Questa è la bellezza del cristianesimo. E per chi vede adoratori, vanno lì a pescare, capite? Sanno che mentre muoiono, danno la vita, rilasciano la vita. I veri adoratori sono quelle mogli, quei mariti che magari sopportano con amore, perché sanno che rilasciano la vita ai figli, a quelli che sanno. Il vero adoratore non sta a lamentarsi di quello che non lo guarda per traverso. Il vero adoratore sa che l'amore vince. Il vero adoratore sa che nello Spirito Santo l'amore vince. E quindi vive dentro, capite? E non ha più paura. Il vero adoratore non si preoccupa dei censimenti, dei giornali cattolici o anticattolici, eccetera. Non si preoccupa di questo. Il vero adoratore sa che l'amore vince, vince, vince. È questo che dentro ti cambia, capite? Perché tu, anche se stai morendo, sei vivo. E questo è il cristianesimo. E questa è una potenza enorme. Anche se stai morendo, stai vivo. Ed è necessario che tu incominci a morire. È l'inizio dei dolori. È necessario. È una questione necessaria per il cristianesimo, per la cultura, per l'Europa. È necessario. È necessario che l'Europa passi questo buio. Io penso di sì. Si possono individuare tante cause, non siamo stati bravi noi, non siamo stati. Ok, i politici hanno fatto l'Europa, va bene. Ma adesso dobbiamo aver paura? No! Non dobbiamo aver paura, no? Verranno giorni peggiori? Forse sì. Ma la tua fede non deve cedere. Sono iniziati i dolori. Ok, va bene. Nella tua famiglia sono iniziati i dolori? Sì. Ma quando è che nasce un bambino? C'è una metafora, no? La donna dice, oddio, sto per morire. Quando dice sto per morire, nasce il bambino. È vero. Non ce la faccio più, sto per morire, nasce il bambino. E così è accaduto anche sulla croce, no? Tutti sono scappati perché è morto Gesù, invece Gesù è proprio lì che è. Questa è la potenza del Signore, non la grazia del Signore. Allora dobbiamo crescere tutti, tutti quanti. Siamo tutti tanto poveri, però dobbiamo anche avere questa fiducia che ci dà lo Spirito Santo. Sta guidando la Chiesa, il Signore, la sta guidando Lui, e per questo, come abbiamo iniziato, vorrei dire anche qui che Lui sta in mezzo a noi, Lui sta dove siamo noi. Lui è lo stesso Signore di sempre, è potente il Signore. Lui ci dà la forza, la fede e la testimonianza. Adesso facciamo un canto proprio per dire grazie Signore perché ci sei, perché la mia fede io non la voglio più passare sui censimenti, sugli aspetti esteriori, la voglio passare sulla tua potenza, sulla tua parola e anche sulla nostra fraternità. Perché Signore, fraternità, dove c'è due o tre che si accogliono bene, che si amano nel Signore. Qui c'è la Chiesa. E penso anche che non bisogna neppure desiderare comunità troppo strutturate, perché questo mi dico una cosa così, mi viene in mente proprio adesso, perché sento sempre di più persone che da un lato desiderano comunità strutturate, poi quando ci stanno un anno o due si stancano. Quindi non so dove si sta portando il Signore, però credo che c'è bisogno di recinti leggeri, non recinti ossessivi, troppo pesanti. Capite? Recinti che ci vedono l'anima con tante leggi, con tante cose. Perché mi sembra che il Signore si stia portando un po' fuori anche da questo, ci sta facendo camminare. Dove nasce una comunità? Dove siamo Gesù? Dove c'è Gesù? E dove c'è Gesù, la parola viva, allora queste persone si incontrano, cominciano a conoscersi. Dove c'è? Allora, capite che a volte anch'io mi domando, no, ma bisogna fare questo, 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 passaggio numero uno, passaggio numero due, passaggio numero tre, forse pure che prima che fai il primo passaggio ti rendi conto. Che passaggio? Vediamo un po', camminiamo nel Signore, cerchiamo di crescere, godiamo del fatto che lo amiamo e che Lui è vivo in mezzo a noi. È vivo. e cresciamo in questo amore, anche nell'umiltà, capite? Certo che se con questo non vuoi, certo che la messa domenicale e basta, ma dove vai? Devi capire, ti devo andare attorno, ma te, com'è la vita della fede? Tu come stai vivendo la fede? Ma dai, leggi la parola di Dio, la conosci? Chi è Gesù? Conosci la lettera dei Filippesi? Non dei Filippini. Devi conoscere, no? Un pochino. Facciamo un canto. Radicalmente il peccato, che è la vera morte, Signore, fa che questi fratelli possano godere della tua parola, possano godere della tua forza, della tua salute. Compi meraviglie in queste famiglie, in queste persone, su di noi, su tutti quanti. Ti preghiamo, Signore, con fiducia, con forza, con amore, con dolcezza, perché tu sei vivo, perché tu sei santo. Signore, ogni tua parola è parola di vita eterna. Ogni parola che è entrata nel nostro cuore questa sera ha una potenza detonante, una potenza esplosiva, santamente esplosiva. Tu hai parole di vita eterna, Signore Gesù. Tu hai parole sante, le tue parole agiscono, Signore, nei nostri cuori. Ti preghiamo, Signore, per i nostri fratelli, perché la tua parola scenda su di loro, perché la tua forza scenda su di loro, secondo le necessità. Tu vedi, Signore, tu spezzi i legami delle dipendenze, delle schiavitù. Tu spezza, Signore, tutti i legami di schiavitù, tutto ciò che rende schiavo l'uomo. Tu, Signore, puoi guarire. Si compia, Signore, la tua guarigione, la tua parola di salvezza. Lode e onore a te. Lode e onore a te. Tutti siamo un unico sacerdote, direbbe Sant'Agostino, in Cristo. Un unico sacerdote che celebra la fede.
Yeah. veramente, questa notte qualcuno si sveglierà per pregare e vi ricorderete quel volto lì, quella persona lì. Guardiamoci un po' tutti. Per esempio, qui c'è qualcuno che soffre per, qualcuno soffre perché, per ragioni sentimentali. Io. E chi c'è qua? Qualcuno soffre perché non riesce a dimenticare una persona, c'è qualcosa che tengo ad essere dimestichiato? Guardate che è un dolore grande, eh? E sapete perché non ne veniamo fuori? Perché non guardiamo la bellezza di Dio, non guardiamo la sorgente di ogni amore. Allora preghiamo per questo, anche per chi sta soffrendo per questo. Perché Dio sarà più forte? Sarà più bello anche? Perché il demonio ha potuto questa forza? Perché non ci fa vedere Dio. Ci seduce e poi ci frega. Ma fai un po' venire dentro la luce di Dio, la bellezza di Dio, la santità di Dio nel tuo cuore. Quante persone soffrono per il cuore, no? Perché il cuore è legato, intrecciato. Signore, spezza questi legami. Preghiamo per queste persone. Preghiamo per me, per voi, per tutti. Per tutti. Perché, Signore, non? Perché, Signore, sei qui? Perché, Signore, non puoi far innamorare un cuore di una persona? Perché, Signore, me lo vedo di un uomo o di una donna? Perché il Signore non può fare questa sera una meraviglia di tutti i cuori? Rendere i cuori liberi. Lo vuoi?
Sì.
E il Signore lo fa. Però noi dobbiamo pregare gli uni per gli altri, dobbiamo pregare. Io adesso vi guardo, voi mi guardate, voi vedete le vostre schiavitù. Ci sono problemi economici anche? Sì. È difficile andare là. Possiamo pregare stanotte, domani, in questi giorni? Sì, 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 preghiamo, guardiamoci. Preghiamo, ognuno guarda. Preghiamo. Perché sono sicuro che lo Spirito Santo vi dirà per chi pregare, vi dirà per cosa pregare. Vi dirà, prega per quella persona, prega per questa persona qui. Ci suggerisce il Signore, capite? Perché siamo un corpo solo, unico spirito. Quindi lui parla a tutti. Guardate che questa è una forza, perché noi siamo 80 e preghiamo tutti per una persona sola, e viceversa. E dobbiamo pregare sempre, quando cammini, quando sei per strada, lo Spirito dentro ti ricorda questo, ti ricorda e preghi, preghi. In spirito e verità, significa da questo forse? Anche questo. Devi pregare sempre, preghi per questa persona qui, perché che significato ha che io sono stato a pregare un'ora e mezza con te e non so quello che ti mangia da dentro? Che significato ha? Che ho fatto? Quindi che problema c'hai tu di te? C'hai un problema perché non riesci a comunicare con nessuno, perché ti senti il peggiore di tutti? Anche questo è uno spirito di isolamento che ti accusa, uno spirito del demonio. E allora preghiamo perché il Signore spezzi questo, allontani questo spirito del male. E preghiamo, no? Se ci accorgiamo che una persona ha pregato è stata triste nella preghiera, c'è qualcosa che non va. Domani il Signore ci fa ricordare quella persona, preghiamo per lui. E poi dopodomani, quella notte, preghiamo. Diamo al Signore lo spazio che si merita, diamogli lode, gloria, potenza, santità, azione di grazie. Questo è fare azione di grazie, sempre, cammino, mi ricordo di questo. Mi ricordo di loro, mi ricordo di lui, voi vi ricordate di me. Domani venerdì. Facciamo un digiuno. Almeno un pranzo. Dai, cominciamo con un pranzo. Se tutti noi a pranzo mangiamo poco o niente, facciamolo per queste intenzioni, perché il Signore ci liberi, perché il Signore ci guarisca, perché il Signore ci renda felici, perché il Signore dia la grazia. Bussate, vi sarà dato, cercate e troverete. Certi demoni si sconfiggono solo con la preghiera e il digiuno. Quindi certe schiavitù non vengono fuori così, non ci si libera così, ci vuole anche un sacrificio che interiorizza la preghiera, no? La porta nel corpo la preghiera, il corpo quindi fa parte della preghiera. Insomma, quando preghiamo, quando siamo con Gesù, dobbiamo diventare anche liberi, dobbiamo diventare più belli, più santi, ma anche più belli, più sereni, più gioiosi. Dobbiamo sentire che anche se moriremo come tutti gli altri, però siamo signori della nostra vita con Gesù. Siamo signori con Lui. moriamo e risorgiamo con Lui. Quindi è la bellezza, capite? Ci toglie dall'isolamento, non siamo più soli, mi appartiene la tua vita, mi appartiene la tua vita, mi appartiene la tua vita, la tua vita, e viceversa. Quindi preghiamo. Domani io vi invito a fare questo, cominciate con un pranzo, chi non può fare tutto il giorno, ma un pranzo. Per chi digiuno? Per queste persone che ho incontrato. Secondo quella misura di grazia che tu, Signore, vuole dare, aiutami. Preghiamo tutti. Facciamo un altro canto. Già da questa sera, perché la croce non toglie la felicità, anzi la croce la radica ancora di più nella Trinità. Allora, chi sono i più felici stasera? Quelli che hanno la croce più grande, perché si sentono amati da Dio. E questo, dobbiamo puntare a questo: chi ha la croce più grande, si può dire?
Sì.
È più amato da Dio?
Sì, sì, sì.
È un linguaggio paradossale, paradossale, non lo pubblichiamo questo. Però, chi è stato amato come Gesù? Io e il Padre siamo una cosa sola, anche sulla croce, e quindi anche noi. E quindi lodiamo Dio e diciamo proprio questo, di darci la felicità, di donarci questo spirito di felicità anche nella prova più grande, va bene? Anche nella prova più grande. Perché fa tanto bene essere felici.
ci congediamo con la benedizione. Ave Maria. Ricordiamoci dei volti delle persone che soffrono.